E siamo qui con Marsili, Felice Briguglio, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao a voi.
Ciao, allora Felice Briguglio, aka Marsili, musicista, polistrumentista e cantante. Due giorni fa, il 13 maggio, è uscito ufficialmente per Viceversa con il disco nuovo intitolato Ossario, e arriva dopo l'esordio solista Out the Gum del 2019 e dopo varie esperienze di band. Ecco, innanzitutto, come ti avvicini alla musica? Qual è il tuo primo ricordo?
Allora, il mio primo ricordo è lontanissimo, perché io ho suonato fin da piccolo. Mm-hmm. Ho suonato la batteria già a 6 anni.
Bravissimo.
Poi a brevissima distanza anche la chitarra, perché avevo non solo tra i miei parenti musicisti, anche, diciamo, mi sono ritrovato una chitarra in casa, quindi l'incontro è stato veramente prestissimo con la musica.
Ma chi è che ti ha messo la batteria davanti, per dire? La mamma, lo zio, non so.
Allora, io avevo, nell'ascoltare la musica, un certo sentivo che mi catturava molto, e quindi non appena io ho saputo che in famiglia un cugino aveva una piccola band, perché è più grande di me, io ho chiesto subito di poter andare con lui, l'ho frequentato, mi portava alle sue prove, mi portava comunque anche al di fuori delle sue prove a toccare lo strumento, quindi io ricordo che non arrivavo a toccare con i piedi i pedali della batteria, in base a perché era uno strumento da adulti, perciò è stato proprio per me folgorante. Poi tutto quello che c'è, veramente anche gli stessi spettacoli in piazza dove abitavo mi hanno, cioè io mi posizionavo praticamente sul palco o a brevissima distanza dai batteristi, da tutto quello che succedeva, perché sentivo una grandissima attrazione.
Certo, e poi in effetti è venuto fuori. E, ecco, dopo varie esperienze di gruppo, da cosa è dipesa la tua scelta solista?
Cioè, come mai non ho più la band?
Sì, no, ma come, semplicemente come mai hai voluto iniziare comunque un percorso da solista? Potevi anche avere un'altra band poi.
Sì, in pratica la band con cui sono stato più attivo è arrivata a un punto all'inizio degli anni 2000 in cui, diciamo, che non ho saputo cogliere, non ho saputo gestire alcune delle occasioni che si sono presentate, e quindi, diciamo, purtroppo quando si hanno 20 anni e delle scelte molto importanti da compiere, non sempre si ha la prontezza per farlo. Non sono stato magari anche supportato, consigliato bene per poter cogliere l'attimo, prendere il treno al suo passaggio, quindi, diciamo, quell'esperienza si è un po' conclusa lì, e con il gruppo è finita un po' anche la mia, quello che era stato fino a quel momento tutta la mia scrittura punk rock elettrica. Mm-hmm. molto fisico, una musica molto, ecco, lontana da quello che poi ho fatto dopo.
Certo,
lontana,
certo.
Da quello che insomma è stato molto bello, perché eravamo, come tutte le band e come tutti i ventenni, molto affiatati, e quindi la, diciamo, questo vissuto così, adesso vedo chiaramente quali sono stati le cose che si potevano fare meglio e l'importanza di quell'esperienza là, però purtroppo, ecco,
certo. Va bene, si vede che deve andare così. Sì, Ossario è appena uscito per Viceversa, è il tuo secondo album. Cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale rispetto all'esordio?
Allora, è cambiato proprio le fondamenta di tutto, perché mentre nel caso del primo disco io mi trovavo con un repertorio che, diciamo, lavoravo da tanto tempo, tanto è vero che alcuni pezzi di Out the Gum risalgono anche a 10 anni prima, cioè al 2008, al 2009, all'inizio del 2010, sono pezzi che io ho conservato, che ho suonato anche durante alcuni live che io ho fatto durante quegli anni, e poi li ho voluti raccogliere in questo disco. Mentre adesso, nel caso di Ossario, sono tutte è una scrittura completamente radicata nel presente, successiva alla pubblicazione di quel disco là, quindi è veramente cambiato tutto dal punto di vista del repertorio, dei miei riferimenti. Quindi, mentre quei pezzi guardavano ancora all'eredità un po' della mia band, e poi riletti con Cesare Basile, riletti anche con i 10 anni e passa che sono trascorsi, di tutto quello di cui io mi sono nutrito, perché comunque ho anche fatto una parentesi elettronica tra la mia band sciolta e poi i Massili. Ho anche avuto una parentesi elettronica di 3 anni a nome Mondo Terminal, in cui ho veramente abbandonato completamente la chitarra per la sperimentazione elettronica.
Certo,
perché io da batterista, polistrumentista, ma soprattutto da batterista, mi volevo misurare con la programmazione e volevo vedere fino a che punto potessi arrivare con l'elettronica, con il proporre qualcosa che era anche, diciamo, coniugare la canzone con la sperimentazione pura, cioè il suono puro, come il suono come performance quasi, cioè volumi altissimi, ritmi dispari, ecco, delle cose un po' difficili, però è molto divertenti.
Certo, bene. E da dove inizia l'album? Qual è stata la prima canzone completata per Ossario?
Allora, paradossalmente, neanche a farla apposta, poi si è andati a parare su Ossario, che è diventata anche la canzone che ha il titolo, canzone e titolo dell'album. Ossario è stata proprio una delle prime, quasi contemporanea con Mongolfiera, che sarà la canzone quella a quale abbiamo realizzato anche un video. Poi anche Piano Tavola, Val Corrente, una delle primissime. Quindi sì, sono tutte praticamente dell'inizio del 2020, di quel periodo là, ecco.
Ok.
Molto recenti.
Ok, sì, allora il disco inizia con Campane, che ha il passo scansionato dal ritmo della batteria, che decide i tempi di percorrenza. Insomma, ci si affida a questi per ritrovare proprio il proprio filo ideale e rimettere in ordine la propria vita per conquistare poi una nuova felicità. Come è venuta fuori?
Sì, esatto. Era insieme a questo anche la penso, appunto, in maniera spontanea venga fuori il bisogno di voler comunicare e di voler far arrivare un messaggio attraverso anche una scrittura molto semplice, degli accordi semplicissimi, una melodia molto diretta, perché ecco, ho scoperto appunto con gli anni che poi nella semplicità si riescono, dietro un'apparente quasi banalità o semplicità o immediatezza, che a volte si giudica un po' troppo presto, non benissimo, quando le cose sono troppo immediate, troppo dirette, invece poi dietro si nascondono delle occasioni di riflessione e di maturazione. Quindi certo, anche affrontare il tema che il testo tratta con questa modalità, che il suo essere scansionato in fondo è un grimaldello che permette a questa canzone di entrarti, di abbattere un po' di barriere e di farsi canticchiare. Penso che appunto il testo sia, anzi la musica sia perfetta per quel testo e che funzioni bene, che sia un esperimento proprio di canzone finta leggera.
Sì. Bene, bene. Poi c'è Mongolfiera che abbiamo appena ascoltato, che ci fa salire a bordo e planare con la linea melodica della chitarra e gli archi. Insomma, la tua voce diventa più scura e con i bassi inizia questo sogno in cui si vedono le cose da un'altra prospettiva. Come è venuta fuori?
Scusami, non ho capito bene la canzone.
Mongolfiera.
Ah, esatto, sì, questa appunto è una di quelle in cui il lavoro, la collaborazione con Michele Musar è stata veramente grandiosa, quindi l'ha veramente completata, arricchita, gli ha fatto veramente spiccare questo volo alla ricerca dell'equilibrio, perché appunto il testo vuole affrontare questo tema molto delicato. E diciamo che è stato l'incontro tra un'ispirazione, che io ho un grandissimo amore per il cinema western e per l'immaginario e per un po' la storia, anche veramente una passione smisurata, quindi quel tipo di sonorità che appunto ritroviamo in alcune, anzi ritroviamo spessissimo come diciamo sonorità nelle canzoni degli anni 60 con questo tipo di argomento, no? Dove in realtà questa ricerca di equilibrio è come se fosse un duello con se stessi, quindi questo come si dice, no? Lo stallo alla messicana con se stessi in pratica, sì. Quindi ecco, penso che ci siamo, poi ovviamente il responso come sempre, una volta uscito la musica non è più solo di chi l'ha fatta ma di chi la riceve, e spero tantissimo che arrivi questa interpretazione.
Certo, ecco, poi c'è Piano Tavola Valcorrente, che insomma racconta, diciamo, ritagli di vita per fare considerazioni su una felicità ottenuta dalle piccole cose, e vengono fuori le domande, quasi ci si immagina guardando le nuvole mentre ci si ritrova sdraiati sull'erba. Come l'hai composta?
Esatto, questa, come ti dicevo, è stata una delle prime. È stata veramente, come nel caso di tantissime canzoni di questo, diciamo, di queste sessioni, di queste prime sessioni dopo Out the Gum, scritta di getto, sono affiorati questi ricordi fortissimi con diciamo la presenza dei miei primi anni nel paese appunto di Piano Tavola, in compagnia appunto sempre lì con i miei cugini, il mio cugino musicista, gli altri miei cugini che mi passavano la musica. Erano i primi anni 80, in cui ci sono state delle potentissime eruzioni dell'Etna che da casa mia si vedevano in maniera veramente spettacolare. E poi, essendo un centro abitato collocato in prossimità di una zona industriale, io ho convissuto praticamente tutta la mia infanzia con la presenza di cantieri, di tir, di movimenti di macchine di un certo tipo, quindi per me questo è stato veramente l'immaginario, che riscoprirlo mi sono veramente sorpreso io stesso. E forse appunto avevo bisogno di riappropriarmi di queste cose, quindi ecco, quando si scrive il ricetto a volte è assolutamente questo, cioè non, al momento non saprei spiegarlo diversamente, cioè sì, si vuole.
È venuta fuori un po' di sicilianità, della tua sicilianità forte, sì. Ecco, e poi sì, c'è. Sì. Sì. Poi c'è Ossario, la title track, la più malinconica del disco. Insomma, le scelte che si fanno nella vita la maggior parte delle volte non sono fatte per seguire i nostri sogni. E così la tristezza ci assale prima di dormire. Come è venuto fuori?
Sì, anche questa, diciamo, ha una, anche se non radicata nel passato, ma è come una piccola indagine, un piccolo voler chiedere appunto a se stessi alcune cose. Il mettersi in discussione penso che sia una cosa molto salutare, molto segno di intelligenza, rivalutare le cose non per appunto per così per un senso di rifiuto, ma appunto per confermare di volta in volta quello che uno considera importante nella propria vita. Quindi sì, c'è della malinconia, ma c'è anche insieme anche la voglia di voler una voglia di certezze, una voglia, certo, di proprio di spazzare via tutto quello che non è esattamente chiaro, univoco. Quindi in questo senso appunto è una, forse per questo è una di quelle che sento veramente tanto, anche musicalmente, come nel caso di Campane, cioè questi testi, queste riflessioni, questi racconti sono accompagnati, secondo me, dalla giusta musica, dal giusto mood, che sì, fanno scattare quella magia di farle entrare dentro, di farle rimanere magari
sì,
per delle riflessioni in cui chiunque si può rivedere, credo.
Sì. E poi c'è Rena in un clima quasi sospeso, insomma si rimane a mezz'aria in una sorta di preghiera per tenersi strette le piccole grandi cose importanti che contano davvero.
Come è venuto a fare? Sì, concordo, hai centrato in pieno, e con, diciamo, partendo dallo spunto della po' della zona di un luogo a me comunque molto familiare, molto caro, così che ho voluto raccontare, si solleva appunto con questi temi, cioè a livello di suggestione, a livello di immagini, come se fosse un montaggio neanche troppo veloce, comunque sicuramente molto ricco, che fa riferimento a tutto un mondo, un rifornimento che diventa come fosse una cattedrale, no? Un po' nel deserto, il faro che insomma non serve solo per le navi, ma ha una funzione simbolica molto forte in una zona in cui perdersi anche abbastanza facile, dove inizia la periferia della città, dove c'è la presenza di ora non più, però insomma ai tempi della scrittura, quindi fino a non molto tempo fa, c'era anche un piccolo campo di rom, di nomadi, che comunque, come in tutte le città, comunque hanno una grande, si muovono tanto a piedi tra la periferia e il centro, e lì li incontri spesso, insomma. Questo diciamo, mi ha colpito, è nato di tutto questo microcosmo, è nato di questa canzone che racconta questo microcosmo, è nato prima il testo, mm-hmm. Tante strofe di questo testo sono nate molto prima della musica,
sì.
È diventata una canzone un po' dopo, man mano che io la assimilavo, mi rendevo conto che stavo raccontando un posto che per me, insomma, prima era quasi indifferente, scontato, un posto che vedo tutti i giorni e che invece nasconde in piccolo forse più storie di quelle che un'intera città possa raccontare, cioè veramente sì. mi ha fregato e poi vabbè, la canzone penso parli da sola.
Certo, sì. Poi c'è Fine, ripensando a una storia finita, appunto si fanno le varie considerazioni su quel che è accaduto e quel che sarebbe potuto accadere, cercando di salvare il bello rimasto, con questi archi che sembrano mettere in risalto appunto il bello. Come è venuta fuori?
Sì, esatto, Fine ha appunto questo, diciamo, questo sfondo e mi piace che sia rimasto, ecco, non mi sono sforzato di voler portare troppo alla luce, mettere troppo in chiaro l'argomento, i soggetti, i personaggi, oltre a, ovviamente al coinvolgimento mio, perché appunto mi racconto in tutti i pezzi, in prima persona sono sempre io, non, però ecco, mi piace che sia rimasta questa modalità, questo stile anche un po' aperto di non aver dato troppe indicazioni, perché sono delle riflessioni appunto così un po' intime che volevo e non volevo affrontare, cose che volevo raccontare senza risolverle, accennarle senza svelarle completamente in questo valzer che, diciamo così, ho scritto nelle note che mi erano state richieste, che è una cosa che veramente fotografa benissimo il pezzo, è un valzer per non toccare terra, cioè per essere sottoposti a troppa curiosità, cioè deve comunicare più appunto per la sua musicalità, per il suo coinvolgimento così emotivo, che non per il testo nella maniera più aperta, inteso come testo molto descrittivo, ma solo sì, di suggestioni.
Sì, sì. Bene, bene. Poi c'è Alloro, mi contrapporre in pratica le differenze tra la poesia di oggetti semplici che nutrono quella malinconia di chi rimane se stesso e profondo, e cattedrali lucide fatte di niente all'interno. Come è venuta fuori?
Sì, infatti questo, diciamo, questo nasce come pezzo ironico, veramente, sì. Però ecco, poi l'ho preso molto seriamente, perché intanto è un pezzo comunque che rappresenta una novità un po' nello stile dei pezzi che ho fatto, nello stile della musica che ho iniziato con Marsili, quindi dal 2014 circa in poi, perché questo ritmo così marcatamente che guarda ai ritmi latini, alle sonorità latine, era la prima volta e mi suggeriva un po' questo testo, un ritmo così un po'... come dire, no, che mi permetteva di raccontare delle cose permettendomi magari un po' di ironia attraverso questo ritmo qui, però dietro c'è qualcosa di molto serio, di molto importante, perché effettivamente il riferimento è un po' a tutto il mondo patinato, anche musicale, che sembra sempre un po' irraggiungibile, un po' fatto di persone che stenti a credere che siano veri. Cioè, no, quindi mi è piaciuto così scherzare, immaginandomi che io restassi fuori a vedermi tutto questo accadere davanti a me, mentre io restavo sì un po' da parte, però insomma magari nel buio, nel bosco, come a qualche piccolo rapace così, ma abbastanza libero anche di vivere anche una certa libertà.
Ok. Poi sì, c'è Solo, che è la chitarra storta che accompagna le parole e mettono a nudo tutto quel che si ha dentro per superare i propri errori, crescendo, maturando e affrontando proprio il proprio dolore con la speranza del suo ritorno. Com'è venuto fuori?
Ecco, questo è un classico esempio di canzone, in America si chiama il dead rock, cioè il rock del papà, e infatti è una canzone proprio da papà, perché sono padre di due figli e mi sono, diciamo, un po' interrogato in quanto, insomma, persona adulta, che cosa volesse dire avere determinate responsabilità e far vivere la quotidianità, diciamo, sempre al massimo delle proprie possibilità alle persone che hanno bisogno di te. Quindi questo mi ha, diciamo, è stato, pensando appunto musicalmente a Rocking in the Free World di Neil Young, mi piaceva questa cavalcata rock in cui un po' c'era un po' di, insomma, del me stesso diventato maturo, cioè in cui io finalmente mi interrogo le mie ostinazioni, come giustamente dico nel testo, in cui non ci si deve più nascondere, cioè si prendono di petto le proprie domande.
Certo. E poi c'è Astronave, il sogno di volare, prendersi in mano tutto il mondo pensando al futuro, fino alla consapevolezza che tutto ad un certo punto si ridimensiona. Com'è venuta fuori?
Sì, questa è appunto un'altra, diciamo, molto, che sento molto come canzone, come rena, perché è veramente una riflessione sul modo di intendere il futuro, proprio come aspettative che si nutrono e di cui tutti si nutrono inevitabilmente, perché è una cosa molto istintiva. E questa appunto mi ha, diciamo, si ricollega anche ad alcune mie alcune sensazioni che io avevo da studente al liceo, in cui sfogliando i diari capitava di imbattersi in calendari estremamente lontani, tipo appunto 2024, 2022, 2020, sembravano delle date un po', delle pagine stampate un po' così per riempire, invece
siamo arrivati davvero,
ci sono veramente arrivati, quindi adesso, ed è questa una cosa che è possibile solo quando si è abbastanza maturi per poter anche recuperare questi ricordi, cioè, e potersi chiedere, cioè, veramente sono partito da lì che mi sembrava uno scherzo, invece siamo qua veramente a vivere queste date, quindi, diciamo, bisogna essere appunto preferibilmente, potendo scegliere, sempre molto lucidi per poter cogliere il meglio della vita,
sì,
veramente, perché anche lo stesso recuperare dei ricordi importanti non lo si fa se non c'è un grande impegno, una grande volontà da parte di se stesso.
Ok, certo. E poi sì, il disco si conclude con Arturo, insomma, fare considerazioni su quel che accadrà, facendosi trasportare dagli eventi fino a chiedere aiuto, affidandosi senza difese, con questo finale noise per saltare la perdita delle briglie della propria vita. Com'è venuto fuori?
Esatto, verissimo. Questo appunto è stato un pezzo tratto, o comunque molto ispirato, dalla lettura di Una stagione all'inferno di Rimbaud, che sprigiona questa forza, questa grandissima visionarietà, capacità di inventiva, di maneggiare il linguaggio con una grandissima potenza, e che effettivamente in questa pagina del poema che io ho, diciamo, musicato, apportando comunque una serie di, adattandolo, ecco, alla musica, mi ha permesso di calarmi come se fossi io la voce narrante di questa fortissima sensazione di volere rompere, di volere prendere il proprio destino in mano, e poi anche però avere il coraggio, la forza di chiedere di essere accudito una volta tornato, di essere veramente, certo, veramente, di essere cioè di avere la dignità anche della sconfitta, se dovesse essere il caso, però ecco, non sottrarsi a nulla, mettersi davanti,
affidarsi,
il proprio
sì, senza difetti. Ecco, e allora il disco dove e come è stato registrato?
Allora, è stato registrato nello studio Fantasma di Catania, della, che è comunque lo studio della Viceversa Records, mm-hmm. ed è stato registrato da Michele Musarra, che è anche bassista del disco, oltre che bassista anche ha insieme a me prodotto artisticamente, arrangiato tutti gli archi e le programmazioni, mm-hmm. facendo un lavoro che io non pensavo, non immaginavo potesse arrivare a questo livello di perfezione nell'aver incastrato le mie suggestioni, le mie demo con quello che lui riteneva andasse fatto per avere un disco a livello in cui lo ascoltiamo, quindi ha veramente compiuto questa, solitamente sì. I demo si subiscono una grande trasformazione dalla fase demo alla fase finale, invece nel mio caso devo dire che sono stato, e non lo ringrazierò mai abbastanza, fortunatissimo, perché si è innamorato di questi provini che avevano già il germe di questi, di queste ambientazioni come dei piccoli film, e li ha portati a un livello più alto, più compiuto.
Certo.
Poi vabbè, tutte le mie influenze di ascolti, di letture, l'avere avuto a che fare con il boss dell'etichetta.
Ecco, come è venuta la collaborazione con Viceversa?
Io mi sono innamorato dei dischi della Viceversa, in particolare del lavoro La Mattanza dei Diavoli di Nazarin. Mm-hmm. Che è appunto un disco che io reputo forse tra i migliori dischi venuti dalla Sicilia degli ultimi anni, perché veramente è stato realizzato, c'è una scrittura come il caso di quei racconti incendiari che toccano dentro e scatenano l'immaginazione, quindi sì, questo tipo, certo. di sonorità e di modo di raccontare, di penna di Nazarin mi ha molto colpito, attraverso lui che ho conosciuto e frequentato fino a trovare un grandissimo amico, una grandissima persona, siamo approdati, ecco, appunto, a produrre in seno a Viceversa, ma questo anche grazie, insomma, sono coincise queste cose insieme a un mio momento molto prolifico di scrittura, quindi mi sono potuto presentare anche con delle carte in mano, non solo con l'ammirazione, che comunque è tanta.
Certo, bene. Ecco, dal vivo con quante varianti presenterai il disco?
Allora, io spero con più varianti possibili, scusami se scherzo, però no, in realtà lo dico con una battuta, ma lo dico davvero, perché a me piace tantissimo adattare i brani alle formazioni, per cui al momento prevediamo e stiamo cercando date il più possibile, faccio un appello a chiunque fosse in ascolto volesse sentire Marsili live, noi siamo pronti, ci muoveremo in maniera leggera in duo inizialmente, per poi, credo passata l'estate, andare a fare sicuramente qualche data in full band, quindi con tutta la band al completo, quindi dal duo due chitarre, con quindi una declinazione molto molto più elettrica, un po' psichedelica forse, di questi brani, a quella invece piena diciamo di veramente esecuzione del disco, però dal vivo con la band al completo, e non vedo l'ora perché voglio sentire una bella botta.
Sì. E allora, per avere il disco e le date aggiornate, cosa bisogna fare, se vuoi lasciare un riferimento?
Allora, il riferimento principale per Marsili è Instagram Marsili Musica. Mm-hmm. Idem stesso indirizzo su Facebook, poi Viceversa Records su tutti i social, siamo presenti su tutte le piattaforme. Per quanto riguarda invece il calendario delle date, è in fase di assemblamento, lo stiamo compilando.
Va bene. Perfetto, io ti ringrazio, è stato un piacere Marsili, e insomma ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie infinite, è stato veramente un piacere enorme.
Grazie, alla prossima.
Ciao. Alla prossima, ciao, a presto.